I muscoli del capitano da Francesco De Gregori, il bellissimo album Titanic, e adesso sveleremo anche perché l'abbiamo ascoltata, perché abbiamo in collegamento telefonico Flavio Alivernini. Buongiorno Flavio.
Ciao, buongiorno a voi, come state?
Bene, tutto bene, benvenuto allora ai microfoni.
Grazie.
Di Radio Città Aperta.
Grazie.
Allora, tu sei qui per parlarci di un libro che sta avendo molta fortuna perché, come dicevo, è uscito a settembre 2019 ed è già in ristampa, no?
Sì, 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 infatti ci tengo a ringraziare tutti quelli che l'hanno comprato, spero che lo trovino utile.
Certamente, io l'ho trovato molto utile soprattutto per...
l'hai letto?
Certamente.
Fantastico.
Insomma, io normalmente non presento libri che non leggo, poi non so se altri fanno in modo diverso, ma insomma io ci tengo.
Non è scontato.
Io invece proprio ci tengo tantissimo. No, è un libro che mi è piaciuto molto perché ricostruisce con dovizia di particolari e soprattutto con nomi e cognomi la nascita e lo sviluppo di una campagna social mediatica orribile che ha visto come bersaglio e vittima Laura Boldrini, no?
Ci puoi
raccontare come ti è venuto in mente di affrontare questo argomento e perché hai scritto questo libro?
Allora, intanto devo dirti una cosa. Io il libro, ci tengo a dirlo, l'ho dedicato a Carolina Picchio.
Ah, certo, assolutamente.
Che è una ragazza di 14 anni che ha deciso di togliersi la vita perché non ha resistito alla vergogna degli insulti che continuava a ricevere sulla rete. Il papà di Carolina ha detto che è stata uccisa da 2600 like.
Questa è una cosa terribile, veramente
sì.
È un caso che ci ha sconvolto, ma purtroppo non è neanche l'unico, però forse ecco, è quello più emblematico, perché è una ragazza giovanissima, vittima di, possiamo dire, cyberbullismo, anche un po' revenge porn, no? Quindi è tutto un insieme di odio in rete, anche di veramente bullismo, e che nel caso di questa 14enne, io penso a mia nipote che a questa età, ecco, io non vorrei mai che lei soffrisse di una cosa del genere, delle azioni,
sì, perché,
così brutte.
Perché sai, Ludovica, poi Laura Boldrini è stata capace, ha avuto i mezzi, la
certo.
forza di difendersi,
certo.
no? Però spesso il problema è dei ragazzi adolescenti
certo.
che questa forza a volte non la trovano.
Certo.
E io nel libro ho voluto, come dire, dare anche degli strumenti a loro. Il libro è una sorta di cassetta degli attrezzi
sì,
che possono
sì.
usare sulla rete per difendersi dagli attacchi dei bulli, dei prepotenti e di chi pensa che la rete possa essere usata come uno strumento di sopraffazione, no?
Certo.
Poi rispetto certo a Laura Boldrini, come hai detto tu, nei suoi confronti è stata condotta una campagna di delegittimazione che è durata anni.
Sì,
In molti, no, si chiedono ma perché questa ondata d'odio nei confronti di Laura Boldrini, e in molti si danno delle risposte, dicono perché è antifascista, perché è femminista, perché
è una donna, chissà.
Perché è una donna, esattamente. Oppure dicono perché è antipatica, perché è snob, perché è radical chic. Cioè, nella valutazione di un personaggio pubblico ci sta, per carità, che ognuno abbia la propria opinione, no? Però nel caso di Laura Boldrini, io ho avuto un ruolo in commedia perché lavoro con lei da 4 anni,
sì.
Posso dirti che da dentro... sono riuscito a capire una cosa, che c'è stata una regia ed è stata una campagna organizzata.
Ecco.
Faccio nomi e cognomi, quindi ti dico subito che sì. i promotori di questa campagna sono Movimento 5 Stelle e Lega.
Certo.
Tutto inizia nel 2014, quando Beppe Grillo esce con un post «Cosa fareste in macchina la Boldrini?». Lì, se parliamo di odio online riferito alla politica, quello è il momento in cui il dentifricio esce dal tubetto.
Sì, sì.
Perché migliaia di insulti sessisti, volgari, violenti, no? Tutti che
sì.
spiegavano come avrebbero stuprato Laura Boldrini in macchina. Cioè, è stata una cosa abbastanza pesante. Ma lì la cosa interessante è il capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle alla Camera,
sì.
che mi ha scritto la prefazione nel libro, Nicola Biondo, all'epoca stretto collaboratore di Gianroberto Casaleggio, che va da Casaleggio e gli dice «Ma abbiamo fatto una cazzata, se Casaleggio ci denuncia, cioè se Boldrini
certo.
scusami, ci denuncia,
ci leva
manda
tutto,
tutto
no?
a gambe per là». Esatto. E lui gli risponde «Sì, abbiamo fatto un errore, però abbiamo capito che è possibile canalizzare il sentiment della rete, quindi in un certo senso ammette, no, di aver voluto fare questo esperimento su Laura Boldrini e aggiunge d'ora in poi dovremmo continuare a farlo, ma facciamolo sotto traccia. Questo è quello che un po' è avvenuto e io ho cercato di documentarlo nel libro attraverso la spiegazione di tutta la galassia di profili social, di siti, certo, che fanno capo al Movimento 5 Stelle. Poi dall'altra parte c'è stata la Lega, Matteo Salvini.
Insomma, un personaggio non da poco, ecco.
Sì, lui è il capo dei bulli. Ecco. Secondo me ha condotto un'operazione criminale nei confronti di Laura Boldrini. Perché? Perché l'ha associata per anni ai crimini degli immigrati. Sì. Cioè, che ne so, un immigrato del Mali stupra una ragazza a Treviso, lui fa il post e scrive, ecco le risorse della Boldrini cosa fanno. Quindi ha inoculato, no, il messaggio, sì, ha fatto passare, sì, questo messaggio. Per cui ladri, stupratori, assassini, terroristi, sono tutti amici,
certo,
della Boldrini.
Ma poi tra l'altro bisognerebbe, scusami se ti interrompo, anche puntualizzare, certo, che Laura Boldrini non ha mai emesso alcuna legge né promosso alcuna legge che riguardi l'immigrazione, quindi è tutta una costruzione.
La legge sull'immigrazione, no, cioè, tuttora vigente.
Chi l'ha firmata? Ecco, allora ricordiamola questa cosa, Boldrini, insomma, ecco.
Sì. No, è giustissimo infatti quello che dici. Su di lei si sono cristallizzati degli stereotipi, soprattutto sul tema migratorio, difficili da scalfire. Sul tema dell'immigrazione il 90% delle affermazioni attribuite a Laura Boldrini sono false.
Ecco, diciamolo forte, perché poi ci sono persone anche insospettabili. Io anche sui social vedo amici che ci cascano anche loro, perché è sempre più semplice condividere piuttosto che verificare, sì, no?
Sì, no, ma infatti è difficilissimo poi fermare questa macchina, perché è ben oleata da investimenti finanziari, ecco, importanti.
Volevo arrivare infatti anche a questo, Flavio, perché tu nel tuo libro ci parli proprio delle cifre. Tu dici che la Lega spende moltissimo per sponsorizzare i propri post, per creare le proprie campagne social. Quanto spende?
Guarda, la Lega spende moltissimo, ce l'hanno detto delle inchieste giornalistiche. Secondo queste inchieste addirittura 50.000 euro al mese, ecco, per sponsorizzare i propri post su Facebook. Ma sai, cioè non è tanto, appunto, non è nemmeno tanto quanto spende, ma perché li spende? Cioè, per promuovere e sponsorizzare quale messaggio?
Certo. Cioè,
no? Spesso, e poi questi messaggi sono targetizzati, quindi arrivano agli adolescenti, a persone di 15, di 16, 17, 18 anni, e gli arriva sempre un messaggio di odio nei confronti di categorie che sono diventate, no, per la macchina del consenso elettorale della Lega, dei capri espiatori.
Certo.
Cioè, la colpa di tutti i mali della società italiana è stata attribuita ai migranti.
Certo.
Questa è proprio una peculiarità del populismo, secondo me. Cioè, sono capaci, molto bravi a individuare presunti problemi,
sì,
però non sanno dare soluzioni, fanno propaganda solamente su, cioè dicono il problema è questo, e poi Laura Boldrini hanno individuato pure la responsabile numero uno del problema.
Certamente, poi di altre cose invece non si parla, perché il discorso viene sempre portato su questo. Senti Flavio, ti volevo fare una domanda.
No, guarda,
dimmi.
Hai ragione, perché noi siamo stati inchiodati nel dibattito pubblico per anni,
sì,
sulla questione dell'immigrazione, quando invece i dati dell'Istat, due giorni fa mi sembra sia uscito questo report,
sì.
Ci dicono che la vera emergenza è l'emigrazione,
esatto,
cioè i giovani italiani che se ne vanno dall'Italia,
certo,
perché non riescono a trovare lavoro, perché non hanno più una speranza nel futuro.
Io trovo che questa sia una cosa devastante, però è come se non la volessero vedere, no? Sono anni che va avanti questo stillicidio.
Non paga dal punto di vista elettorale.
Certo,
quindi,
certo, perché la complessità poi non paga, cioè è difficile,
loro,
no, da spiegare, sui social. È più bello creare un nemico, creare lo scontro e parlare con slogan
però
aggressivi.
Io,
no?
Che mi occupo della comunicazione, ti dico che sui social la sfida sarebbe proprio quella di, come diceva Brancusi, no? Semplicità come complessità risolta,
certo,
cioè risolvere nello spazio fisico del post che è breve, del tweet,
sì,
la complessità di un messaggio che su certi temi non può essere slogan.
Certo, certo, però ecco, diciamo che nel libro si racconta anche come si è arrivati a una reazione che ha un po', non voglio dire rovesciato perché sarebbe troppo bello, però ha potuto replicare a questo genere di propaganda, a questo genere di attacchi, no? C'è stata una serie di risposte su Twitter, ma anche tramite altri social, che ha un po' cercato di punzecchiare, no? Di rispondere a queste cose orribili.
Sì, diciamo che i punti di attacco a un certo punto abbiamo li abbiamo trasformati in linee di contropiede, no?
Ecco.
Quindi lei ha un po' fatto il quello che fanno i lottatori di judo, cioè ha sfruttato la forza della la forza dirompente dell'avversario,
certo,
per metterlo poi al tappeto. Così è successo su spesso sugli attacchi che Matteo Salvini quotidianamente portava a Laura Boldrini.
Sì.
A un certo punto abbiamo cominciato a rispondere,
sì,
in maniera ironica, non usando il suo stesso linguaggio.
Certo.
E, non lo so, te ne potrei citare alcuni. Quello più divertente per me resta quello che abbiamo fatto a Verona. Io mi ricordo a Verona c'era il congresso delle famiglie, no? Quindi
sì, 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 sì.
Tutti questi signori riuniti a parlare,
sì,
di aboliamo l'aborto,
sì, sì,
la legge sul divorzio, eccetera. In piazza 80.000 persone che sfilavano. A un certo punto si avvicina un'orchestrina popolare e chiede a Boldrini di ballare una tarantella. Lei si mette a ballare, io stavo là con lei, ho fatto un video perché mi sembrava,
certo,
divertente. Poi vabbè, stavamo tornando da Verona, a un certo punto vedo un tweet di Matteo Salvini che diceva: ecco, Laura Boldrini e le femministe che ballano in piazza e dimenticano il terrorismo islamico.
Terrorismo, oh,
islamico, se sai. E a quel punto abbiamo detto, vabbè, rispondiamogli, diciamogli no, noi ne stavamo occupando di terrorismo, tant'è che eravamo in piazza a manifestare contro i talebani come voi che volevano abolire la porta,
cioè,
e quindi abbiamo dedicato poi questa tarantella e lì Io ballo con Laura è diventato un hashtag che per 3-4 giorni è stato in tendenza su Twitter e sugli altri social network.
Certo.
Ma questo che vuol dire? Che la rete ha degli anticorpi e si difende. Attorno a Laura Boldrini si è stretta una comunità digitale che ogni qualvolta poi lei ha dato delle risposte a Matteo Salvini l'ha fatta, diciamo, prevalere in maniera imbarazzante.
Certamente, certamente, quindi questa è una cosa importante, ecco, la risposta.
Sì, sì, un'altra risposta carina è stata quella che abbiamo dato a Salvini quando, mi ricordo, stavamo andando a un convegno una mattina e lui, come al solito, fa un tweet contro Boldrini,
mm-hmm,
che poi non si capisce bene perché. E noi, io lo mostro a Boldrini e lei mi dice: vabbè, ma risponditi tu, ma io che devo dire? Devo parlare adesso, non c'ho tempo. Allora io gli rispondo: buongiorno ministro, sono un collaboratore di Laura Boldrini e volevo dire che insomma lei non ha tempo per rispondere alle sue bufale, perché lui poi ovviamente le ha sempre sparate grosse.
Certo,
no?
Certo.
E hashtag ma quando lavori?
Bellissimo.
Perché, sì, perché ha anticipato poi tutte le inchieste che poi ci sono state su le presenze di Matteo Salvini al Viminale, che da ministro erano, sì, potevano contare sulla punta dei piedi.
Ecco, quindi insomma quella è stata già una risposta importante. Ti voglio fare una domanda però sulla strettissima attualità, perché proprio a proposito di hashtag, tra ieri e oggi è andato in classifica ai vertici l'hashtag Dito Medio, perché questa ragazza giovane si trovava in aereo con Salvini e ha fatto questo selfie appunto con il dito medio, no? E si è scatenato ovviamente il polverone con Salvini che l'ha appunto data in pasto alla gogna mediatica, una ragazza di 19 anni, insomma. Quindi si può dire che chi di spada ferisce un po' poi si deve rassegnare?
Ma guarda, essere... intanto io una cosa devo dirla, non avrei fatto, quella ragazza c'ha 19 anni, mm-hmm, ha fatto una stupidata.
Ma una bravata, certo.
Sì, a me non ha fatto nemmeno ridere, sinceramente, cioè non vorrei che finissimo per usare il suo stesso,
esatto,
linguaggio.
Esatto, certo, certo.
Dopodiché lui è il capo dei bulli, quindi me l'aspettavo pure che poi l'ha data in pasto, no? Come hai,
certo,
detto giustamente,
certo,
tu, ai suoi follower, ai suoi milioni,
certo,
di follower, dando in nome la le generalità,
ecco,
di questa ragazza,
appunto, quindi, anche questo, no? Mostrare i nomi.
Avrei letto quello che ha scatenato, cioè che cosa le hanno detto, hanno detto i suoi.
Sì, ma i suoi, però anche purtroppo persone che vai a guardare il loro profilo e sono delle nonnine buonissime coi gatti, cani, nipoti, no? La cosa più brutta secondo me è proprio questa, che a volte la rete dà adito per queste persone che magari non ne conoscono bene il linguaggio, pensano di dirlo e di non essere visti, no? Non si rendono conto che quello che si scrive in rete, io lo dico sempre, è come se noi lo gridassimo in una piazza gremita di gente. Quindi se diciamo una corbelleria, poi ce ne dobbiamo assumere la responsabilità. Quindi se io auguro lo stupro a una ragazza, poi se qualcuno mi viene a prendere a casa, mi querela, insomma, cioè, c'ha pure ragione,
certo,
no?
Certo. Quindi, insomma, certo, perché si pensa spesso che la rete sia una dimensione virtuale.
Al di là del bene e del male, invece, non è
in
così.
In realtà non lo è immateriale, ma è reale.
Certo.
Di internet, quello che è successo a Carolina Picchio, a Tiziana Cantone, al ragazzino dei pantaloni rosa,
certo.
Cioè, ci dimostra che ci si muore di internet.
Certo, e quindi io appunto ho letto nel libro che a un certo punto Laura Boldrini ha detto: io vado nelle scuole a parlare di queste cose, devo reagire anche per dare un esempio forte, no, a queste generazioni giovani che rischiano, no, di diventare vittime di appunto revenge porn, di cyberbullismo e tutto quanto. Insomma.
Perché poi ai ragazzi che succede? Ricevono migliaia di centinaia, come è successo a Carolina Picchio, di insulti, di robe volgari, e pensano che sono loro a doversi vergognare.
Ecco,
invece,
questo è il problema.
Invece il punto è che sono quelli che le scrivono queste cose a doversi vergognare.
Assolutamente.
E chi le riceve invece deve sempre denunciare, deve sempre renderle pubbliche, perché poi voglio dire, c'è soprattutto una parte buona,
certo,
nella rete, gli,
certo,
anticorpi di cui parlavamo prima, e quella parte lì è alleata di, invece non si rassegna alla
assolutamente. Io poi quello che ricordo sempre a tutti è che ci sono anche delle star di statura internazionale. Anche Britney Spears ultimamente ha detto che vuole chiudere il suo profilo Instagram perché riceve troppi insulti. Cioè, succede a tutti di essere insultati,
non,
cioè, non si accetta,
non è che dobbiamo,
certo,
trovarsi al bivio di decidere se uscire dai social network,
no, assolutamente,
oppure starci e ricevere insulti.
No, certo.
Cioè, quelli che devono piantarla sono quelli che usano Facebook come come una latrina,
certo,
come,
certo,
le latrine degli autogrill.
Certamente. Senti, quindi le azioni che poi Laura Boldrini ha fatto sono andate a segno, no? Perché lei a un certo punto ha cominciato a querelare, quindi è stata una strategia vincente secondo te questa?
Assolutamente sì, ma è giustissimo. Cioè,
certo.
Io ho sempre detto a lei che bisognava denunciare, perché siamo in uno stato di diritto, e,
certo,
come hai detto tu prima, bisogna anche dare un esempio e un modello, no? Per quello che ho cercato di fare io nel libro, di dare,
certo,
un suggerimento su come uscirne. E denunciare secondo me è stata un'idea giustissima. Lei non ha voluto farlo fino a quando ha ricoperto la carica di Presidente della Camera, perché,
certo,
poi capirai, tutti che dicevano: ah, perché abuso di potere,
certo,
la Presidente della Camera,
certo,
denuncia.
Però poi quando lo fa Matteo Salvini non è abuso di potere, insomma, no? Non è, insomma, lui lo può fare,
no,
lei no.
Lo sai che c'è poi, Federica, Ludovica, scusami, che questi leoni da tastiera, quando poi si trovano di fronte gli arriva la notifica della denuncia, diventano conigli,
certo,
in,
certo,
fuga.
Certo.
Matteo Camiciotto, il sindaco della Lega di Pontimbrea,
sì,
che dopo gli stupri di Rimini, te li ricorderai, un paio,
sì,
anni fa,
sì,
in,
sì,
cui una ragazza polacca è stata stuprata da dalle persone,
sì,
magrebine,
ricordo,
mi,
sì,
sembra. Ecco, quando lui è stato denunciato e poi condannato a risarcire 20.000 euro, tra l'altro lì siamo proprio al grottesco, il populista che viene condannato in nome del popolo italiano, meraviglioso. Lui è venuto lì, io a un certo punto stavamo fuori dall'aula del tribunale e si avvicina Camiciotto lì, e io un po', insomma, mi intimorisco perché,
certo,
vedendo quello che scriveva Laura Boldrini, mandiamo gli stupratori a casa, facciamo, detto che vorrà. È venuto lì e tutto dimesso, ha allungato la manina e gli ha detto: piacere.
Ma
come piacere, capisco? Sono anni che la insulti, che dice che dici che è la causa di tutti i mali, eccetera, e poi quando te la trovi di fronte, no? Certo. E questo è una caratteristica, cioè, che ho ritrovato in tutti i bulli che in questi anni...
Sì. A volte si mascherano...
Compreso Salvini, perché poi lui non è la prima volta che mette alla gogna ragazzine. L'altra volta l'ha fatto con delle minorenni.
Quelle che si erano baciate dietro di lui, ti ricordi?
Sì, però non era quello il caso.
Ce n'era anche un altro, cioè, è vero?
L'ha fatto tante volte.
Quindi...
Un'altra... Sì, cioè, capirai. L'ha fatto una volta che queste tre ragazze l'avevano contestato con un cartello in una manifestazione a Milano. Mm-hmm. Le ha messe sui social a indicarle ai suoi, no?
E
queste erano minorenni, poi, tra l'altro. Allora, noi lo incrociamo dietro gli studi di Sky TG24, se non ricordo male. E Laura Boldrini va là e gli dice, Matteo, ministro, cancella questo post, è indegno, non puoi mettere ragazzine minorenni.
Certo.
Lui sa che ha risposto. E dice, ma Laura, hai visto che mi hanno detto? Ma tu sei ministro, cioè, voglio dire, a parte che dovresti garantire la sicurezza pure di chi non la pensa come te.
Certo.
Sei ministro e rappresenti tutti. Ma poi non puoi metterti sullo stesso piano di una ragazzina minorenne, cioè, voglio dire, a fare la gara di chi è più bullo sui social network.
Assolutamente, diciamo che infatti a volte lui ama molto questa strategia del fare la vittima dopo e dire no, vabbè, ma avete visto che mi hanno fatto. Poi ci sono quelli che invece dicono che stavano scherzando e che noi non capiamo l'ironia. Allora, dov'è l'ironia nell'augurare lo stupro a una persona? Ditemelo, perché a me questo non fa ridere, mi fa solo arrabbiare moltissimo. Quindi non potete dire che il vostro razzismo, sessismo, ma poi ci mettiamo tutto, l'antiziganismo, l'antisemitismo, perché molto, molto spesso la risposta è questa: noi volevamo scherzare, stavamo scherzando e voi non ci avete capito. Ma scherziamo, insomma, credo che sia palese che non è una scusa accettabile, no?
No, assolutamente, cioè la libertà di scherzare finisce dove inizia la dignità degli altri a non essere offesi, le sensibilità delle persone, poi soprattutto quelle più fragili, sono da rispettare, perché ecco.
Assolutamente. Senti, un'ultima domanda prima di parlare anche un po' della presentazione del libro che ci sarà domani 20 dicembre alla Mondadori di Milano. Ma secondo te il fenomeno delle sardine, che tra i suoi punti cioè, mette per l'appunto questo discorso sull'odio, sul discorso violento, no? Può essere un po' anche figlio di questa presa di coscienza sulla necessità di cambiare linguaggio? Come lo vedi?
Guarda, io non do una valutazione politica, però dico che comunque a me, prima parlavamo di anticorpi della rete, no? Cioè, quelle piazze piene in tutta Italia sono meravigliose, la mobilitazione è sempre un segno di
positivo,
vitalità.
Certo.
Io le associo sempre nella mia, diciamo... nei miei pensieri alle piazze digitali che abbiamo riempito quando c'è stato da reagire all'odio che ci ha scagliato addosso Salvini, che ci hanno scagliato addosso la Lega. Quindi, ecco, dicevo, secondo me sono un fenomeno da non sottovalutare e possono rappresentare degli anticorpi, cioè un segnale, come a dire, adesso basta.
Noi non accettiamo più questa maniera di fare politica o di usare l'insulto, no? Perché la discussione sulla politica ci può essere, ma è chiaro, sembra di dire cose ovvie, ma non lo sono. Cioè, non si può attaccare una persona per le sue caratteristiche fisiche o perché è donna, perché è uomo, perché è nero, cioè, non sta,
guarda,
non si Ludovica,
poi c'è da dire un'altra cosa, cioè, gli attacchi spesso sui social network vengono portati anche a esponenti politici di destra,
la
Meloni, a Salvini, eccetera.
Certo.
Però c'è due cose, e la violenza va condannata sempre, questo va detto, non solo quando viene da una parte.
Sicuro.
Però tu ce lo vedi Zingaretti, ce lo vedi Bersani, ce lo vedi a Boldrini con la bambola gonfiabile sul palco? Oppure a dire zingaraccia, oppure a dire parata mentale a una persona. Ecco, Salvini io ce l'ho visto, questi altri no.
Quindi ancora una
differenza.
Insomma,
delle differenze ci sono. E poi un'altra cosa.
Dio.
Io ricordo che da ministro dell'interno lui ricevette una pallottola a un certo punto, no?
Mm-hmm.
E cominciò a scrivere, ma la Boldrini non dice niente, la Boldrini non dice niente. Io ricordo che Laura Boldrini invece disse... solidarietà al ministro dell'interno, la violenza va condannata sempre, qualcosa di simile, ora non ricordo bene le parole. Ma io non ho mai sentito invece una parola di Matteo Salvini di solidarietà nei confronti di Laura Boldrini, né quando è stata attaccata, né ultimamente quando in tutta Italia hanno affisso manifesti contro di lei,
ecco.
Attribuendogli delle frasi assurde.
Esatto,
che lei non ha mai detto.
Esatto, anche sotto casa mia li ho visti, per cui questo serve a farci capire che non è finita, ecco, non è che adesso è cambiato tutto.
E poi quei manifesti, Ludovica, sono usciti quando, nello stesso momento in cui sono stati sgominati dei corpi nazisti, all'interno dei quali c'erano dei messaggi diretti proprio a Laura Boldrini ed a un altro deputato del PD, Emanuele Fiano.
Quindi insomma c'è un bel quadro.
Esatto,
esatto. Senti, allora noi abbiamo aperto questa intervista con la canzone di De Gregori, I muscoli del capitano.
Bellissima.
Perché appunto tu ne parli nel tuo libro. Qual è la metafora, l'immagine di questa canzone e perché si adatta al tuo racconto?
No, io ne parlo perché ho letto una volta un'intervista di De Gregori che un giornalista gli aveva chiesto insomma di spiegare questa canzone. Ovviamente le canzoni come le poesie
non
si spiegano, però quello che aveva detto De Gregori mi sembrava interessante. E lui aveva detto che spesso le persone ostentano i muscoli, no? La forza, perché in realtà non hanno appunto invece la forza dei condottieri. Cioè io, ecco, la metafora l'avevo fatta su Salvini, cioè
certo.
I muscoli lui spesso li ha ostentati, però a me non pare uno che ci abbia la forza di un condottiero, e credo che pure lui di fronte, no, visto che non ha una visione del paese, secondo me di fronte più che altro c'ha dal punto di vista politico, come ce l'aveva di fronte il capitano del Titanic.
Ecco, quindi insomma
si troverà di fronte a degli scogli
consistenti, esatto,
superare.
Esatto, esatto. Molto bene. Allora, Flavio Alivernini, io ti ringrazio e volevo in chiusura ricordare che appunto il libro è andato molto bene, che domani lo presenterai a Milano, no? Con la stessa Laura Boldrini.
Domani sono molto contento di presentarlo a Milano, perché oltre a Laura Boldrini, la grande nemica, ci sarà pure Selvaggia Lucarelli, Pier Francesco Maiorino e Pippo Civati, che è l'editore del libro. People è la casa editrice, quindi secondo me verrà fuori una discussione interessante, anche perché sono tutte persone che non si tengono poco, diciamo, dicono quello che pensano e lo dicono chiaramente. Anche per questo spesso loro sono vittima di attacchi da parte di chi non la pensa come loro, ecco.
Certo, certo. Allora diamo appuntamento quindi a chi dei nostri ascoltatori si trovasse a Milano, e poi se ci saranno invece delle iniziative qui nella capitale potete saperlo anche seguendo il tuo profilo, no? Si può fare questa cosa? Sì. Prevedi che ci saranno degli incontri a Roma?
Io penso di sì, perché mi stanno chiedendo di presentarlo in varie parti.
Perfetto.
Quindi adesso compatibilmente con il lavoro che sto continuando a svolgere qui alla Camera, cercherò di, perché poi discuterne è un bene,
sì,
anche con chi non la pensa nella mia stessa maniera, ma sulle regole del gioco secondo me bisognerebbe trovare una quadra.
Assolutamente sì. Allora ti ringraziamo tantissimo per averci dedicato il tuo tempo prezioso. E buon proseguimento a Flavio Alivernini con il suo La grande nemica.